Benvenuti al WikiLeaks Podcast, le intercettazioni sul mondo della finanza e degli investimenti. In ogni puntata, Luca e il team di Leaks Invest affrontano i temi che realmente contano riguardo alla finanza personale, al risparmio, ai mercati e all'investimento. Il primo podcast indipendente al 100% da banche e società finanziarie, che ti guida a riprendere il controllo della tua vita finanziaria e ad investire in piena consapevolezza.
Questo podcast ha ad oggetto dialoghi di libero approfondimento in materia di investimenti svolti dallo staff di Leaks Invest e da eventuali ospiti con finalità educative, formative ed informative. I contenuti espressi rappresentano le opinioni personali degli autori e non riflettono in alcun modo pareri di banche, società di gestione e di investimento o collegate, da cui Leaks Invest è completamente indipendente. Non viene svolta al suo interno alcuna attività di consulenza finanziaria, consulenza in materia di investimenti o di sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento. Per maggiori informazioni e per leggere l'avviso completo visita il nostro sito www.leaksinvest.com e il nostro gruppo www.wikileaks.com.
Benvenuti a tutti alla terza puntata del WikiLeaks Podcast, intercettazioni dal mondo della finanza. Io sono Luca Lixi, fondatore di Leaks Invest, e qui con me oggigiorno
Paolo Di Domenico. Eccoci qua, ci risiamo per la terza volta.
Un po' più di brio, Paolo. Ti sei attaccato un po' tardi, la grande. Adesso sei tornato anche in Italia, quindi non c'è neanche più la scusa.
Sì. C'è il jet lag per quello che...
devi presentarti tu, dai. Tutto bene, Paolo?
Tutto a posto, sì.
Prime due puntate, dai, che sono state un bel successo. Abbiamo un po' di gente che ci sta iniziando a scrivere sul podcast, che ne vogliono di più però, Paolo. Cioè,
bene.
Bene, però insomma, possiamo fare il podcaster a tempo pieno, no?
Ce ne sarebbe sì, da parlare oggi, poi tiriamo fuori un argomento di quelli proprio freschissimi, quindi...
Sì, freschissimi, che d'altro è anche un argomento... È interessante, ovviamente, perché fa parte dell'attualità di oggi, è anche un argomento, come si può dire... Non particolarmente di Venezia, parleremo di debiti oggi, dai, vi anticipiamo che parleremo di debiti, come avete visto dal titolo, comunque debiti globali, vediamo un po' tutta la storia di questo enorme debito che si è accumulato, vedremo anche un po' di cifre e cercheremo di capire anche perché, diciamo, avere dei debiti oggigiorno a qualunque livello, parlo di debiti contratti dagli stati, contratti dalle aziende, contratti dai privati, ormai sia diventata una cosa normale, in certi casi avere dei debiti enormi, sto parlando, ok? È diventata una cosa normale, una cosa tranquillamente che diciamo, non fa più notizia, a parte quando vedi i totali che vedremo tra poco, perché l'economia va così, ma in realtà non è così. È così, vedremo. Ha fatto un po' scalpore in questi ultimi giorni, appunto, partiamo da qui, una ricerca che fa sempre l'Institute of International Finance, che mette un po' in rassegna i debiti mondiali. Ripeto, quando parliamo di debiti di stati, aziende e privati, ovvero i tre attori principali dell'economia, Paolo, no?
Esatto.
Vediamo un po' di dati, sì. Perché fanno veramente paura, sono dati enormi. Allora, prima notizia è che c'è il debito globale, quindi il debito di tutte queste tre entità, diciamo, il debito sommato è di 250 trilioni di dollari.
Sì.
Sono soldi, no?
Questi sì, effettivamente. No,
poi ridiamoci un cazzo, 250 trilioni di dollari, che trilioni, cioè, perché c'è un diverso sistema di numerazione. Quando si parla di milioni e trilioni, significa con il nostro sistema di numerazione 250.000 miliardi. Cioè 250.000 miliardi, cioè cifre che anche scriverle tutte in numeri, in singole cifre, cioè ti riempie una riga praticamente. Quindi debito globale 250 trilioni. Per fare un confronto, no? Cioè il PIL mondiale è pari a 85 trilioni.
Sì.
Per fare un confronto, allora, 250 trilioni. La capitalizzazione delle borse mondiali è di 83 trilioni, che anche questa, anche la capitalizzazione delle borse effettivamente è un numero gonfiato appunto dalle politiche delle banche centrali di cui parleremo più tardi, no? Però cioè, si è messo a confronto comunque questa capitalizzazione molto elevata, 83 trilioni, col debito globale pari a 250 trilioni, cioè rabbrividisce un po', no?
Sì. Vabbè,
qualche altro dato, Paolo, poi cosa abbiamo da questo report?
Sì, esatto, poi sempre parlando di ordini di grandezza, se uno pensa che un'azienda come Apple capitalizza circa sui 1.000 miliardi, quindi un trilione, cioè se e quella è, stiamo parlando di una delle aziende più grosse e importanti al mondo. Capite esatto. Gli ordini di grandezza che sono, cioè si fa fatica effettivamente a livello mentale a capire. Io sì, quando queste lettere degli ultimi mesi ho tirato fuori certi questi dati, e, però effettivamente mettendoli nero su bianco e confrontandoli sono numeri spaventosi, perché anche parlando anche poi del debito governativo mondiale, quindi di tutti i titoli sì. di Stato in giro, cioè anche lì diciamo a cifre che sono assurde,
e 70 trilioni, cioè 70 trilioni.
È una cosa, sì, poi sono spalmati in varie, perché la maggior parte di questo debito ce l'ha gli Stati Uniti, che ha oltre 21 trilioni di debito pubblico, però sì,
sono 24, col Giappone che la fa da padrone con più, quasi 12 trilioni.
Ma il Giappone anche loro.
È sommerso dai debiti, tutta l'Europa c'è oltre 16.000 miliardi, con l'Italia che è al top, però Germania, Francia e Gran Bretagna comunque che hanno numeri molto simili, quindi anche col debito sì. governativo... Insomma, sono numeri veramente che fanno perché poi quando sento trilioni, no? A me mi sembrano le monete dei fumetti, no? I fantastriari, i trilioni, mila miliardi.
Esatto, e lo sai cosa, Luca? Ormai nella finanza si parla di miliardi così, uso ridere, capito? Ormai è diventata è come la bancarotta da 10 euro. Quando vai...
Questo è anche un altro discorso. Chiedo di fare una prova ai nostri ascoltatori, perché è anche un difetto, cioè un bias, ok, comportamentale questo. Immaginate una folla, ok, composta da 100 persone. Quindi cioè, immaginerete un po' di gente, tanta gente, 100 teste, e riuscite un po' mentalmente a immaginarlo. Se io vi dicessi, immaginate una, cioè dopo aver immaginato una folla di 100 persone, immaginate una folla di 10 milioni di persone, cosa fa il cervello? Immagina un po' più di teste, un po' più di persone, ma non è in grado chiaramente di calcolare la vera proporzione che c'è tra 100 e 10 milioni, assolutamente. E questo avviene anche quando parliamo di grandezze monetarie, okay? Cioè, questi 70 sono inimmaginabili, perché il cervello non ce la fa da un certo punto di vista neanche a immaginare grandezze di questo tipo. Ora, cioè, sono grandezze scritte nei bilanci delle aziende, okay? Nei bilanci degli stati, quindi sono grandezze che esistono, però effettivamente c'è anche questo discorso di non riuscire a capire, che il cervello non riesce a comprendere queste grandezze enormi, a capire l'entità, cioè la potenza negativa anche di questa montagna di debiti. Altri dati, per esempio i debiti personali dei cittadini statunitensi, no, americani, quasi 14 trilioni. Lì com'è che sono organizzati questi debiti personali? Cioè il debito studentesco, che lo sappiamo, no, gli Stati Uniti è assolutamente la normalità contrarre dei prestiti, stipulare dei prestiti, quindi contrarre dei debiti per studiare ad alto livello, all'università più di prestigio, quindi 1.6 trilioni, carte di credito e auto, quindi credito al consumo tradizionale, proprio per i consumi, 2 trilioni, e i mutui americani, che diciamo, tanti sono sulla bocca di tutti negli ultimi 10 anni, soprattutto 10 anni fa, no, quando è scoppiata la bolla subprime, 9.2 trilioni, quindi anche qui cifre mostruose. Anche qui cifre sì. mostruose sul debito privato, sul debito personale. E parliamo un po' di debito, Paolo. Cioè, perché, cioè, ma il debito è bene o male, Paolo? Qual è la tua opinione? Perché ci sono varie scuole di pensiero su questo.
Ma sai, io sì, faccio sempre riferimento al discorso. Sai che adesso siamo in modalità, appena passato il Black Friday, stiamo arrivando a Natale, sì, quindi è il periodo degli acquisti, il periodo in cui il consumismo esplode. Devo dire, sì, c'è un errore in questo, perché molte persone, appunto, diciamo, confondono, pensano che il consumismo sia la massima espressione del capitalismo. Soprattutto il consumismo fatto magari a debito, hai capito, con la carta di credito che vai lì a indebitarti, che vai lì, che vedi le scene della gente che porta via la televisione con i televisori. Ecco, no, e questo qui è un grave errore, perché effettivamente se uno poi va a guardare la storia, l'etimologia della parola, consumismo e capitalismo sono due cose che sono totalmente, non sono agli opposti, ma sono due cose che sono totalmente differenti.
Ma tu lo sapevi, ad esempio, che cioè, in tedesco, che in lingua tedesca, cioè, esiste, c'è la stessa parola che è Schuld per descrivere il debito, quindi debito si dice Schuld, ma Schuld significa anche colpa.
Colpa.
Ok, quindi questo fa riflettere, no? Fa riflettere, sì. Poi, vabbè, i tedeschi ormai sono entrati nell'immaginario collettivo come il rigore, cazzo, noi
I cattivi,
dai, che non fanno indebitare la gente, non la fanno spendere, cazzo, cioè, tutte queste cose qua. Ma in realtà la stessa parola si trova anche in ebraico e in aramaico, che sono lingue anche decisamente più antiche del tedesco. Si trova in assonanze simili, cioè dove la parola debito, okay, ha un significato decisamente negativo, perché cioè, vuol dire colpa, peccati. Sì. Se tu guardi, c'è anche il Padre Nostro, no? Cioè, in alcune versioni c'è cioè, rimetti a noi i nostri debiti, cioè, in altre versioni rimetti a noi i nostri peccati, cioè il peccato, cioè il debito, era visto storicamente come un peccato, come una colpa, come una cosa negativa, come di base, a mio avviso lo è, cioè, tu pensa che anche in alcuni dialetti, incluso in sardo, no? Cioè, non so se anche da te si dice il sacco da palo, cioè, si dice, per descrivere una persona brutta, brutta, sì. Cioè, sei brutto come il debito, cazzo. immaginati quanto, cioè, quanto è una roba brutta, effettivamente, perché è brutto, cioè, in realtà è che è brutto. Sì. Essere indebitati. E io qui farei una distinzione che diciamo i nostri corsi di finanza personale la esprimo in maniera molto chiara, no? Perché tutto il debito è brutto, quindi nei testi tradizionali di educazione finanziaria, di finanza personale, c'è un concetto che non è così sbagliato, anzi a mio avviso è assolutamente corretto, decliniamolo un po' meglio, ovvero che ci sono i debiti buoni e i debiti cattivi. Ok, i debiti cattivi sono quelli stipulati per andare avanti, cioè per consumare, ok, per comprarsi la macchina sempre più bella, per sì, fare la bella vita, la vita smeralda, poi sommersi tra i debiti, si fanno i consolidamenti dei debiti, si fa un casino, e ci si sta comunque ipotecando il futuro. In realtà è questo. Il debito buono, secondo questa concezione qua, sono i debiti che effettivamente, che sono i debiti stipulati per avere dei soldi che poi vengono investiti in qualcosa che può essere produttivo. Quindi qual è il concetto? Che allora, tra tutti i debiti mondiali, a parte il debito pubblico, che è un altro discorso ancora, secondo me è proprio immorale che uno Stato si finanzia a debito, lo dico tranquillamente, è una cosa anche impopolare che la gente non ha mai sentito, ma è così. Perché cos'è il debito pubblico alla fine? Ok? Cioè, se lo Stato deve prendere soldi in prestito, questo è, ok, che ripagherà, ok, con i soldi futuri, ma i soldi futuri dello Stato sono i soldi delle tasse, cioè non dimentichiamo
assolutamente
questo.
Assolutamente,
sì. Lo Stato non è che ha i soldi suoi, non produce un che, a parte quell'azienda statalizzata, municipalizzata, cazzo, in costante perdita, cioè lo Stato non produce soldi, cioè ripagherà i debiti stipulati, ok, con le tasse delle persone che lavoreranno domani, inclusi no, quindi sì. È proprio immorale come concetto il debito pubblico. Però il debito aziendale, per esempio, ok? Cioè il debito aziendale, che questo può essere un esempio di un debito buono, giusto Paolo? Sì. No, perché un'azienda, diciamo, cioè, chiaramente deve avere i conti in regola, deve vendere, deve avere insomma tutte i vari KPI, gli indici di performance, non è che si indebita a cazzo anche l'azienda, poi fallisce anche l'azienda, ovviamente. Sì. Però indebitarsi, magari, che ne so, per comprare un macchinario nuovo, un capannone più grande, okay, per finanziare dei beni strumentali, questa c'è ragioneria di... Cioè, ma la ragioneria l'ho fatta, Paolo, no? Hai solo la terza media, così, cazzo. Ma la ragioneria l'ho fatta. E indebitarsi anche per acquistare dei beni strumentali che serviranno poi per produrre più ricchezza. Il concetto è questo, può essere un esempio di debito buono. Un privato non ha questo, cioè non può fare questo tipo di operazioni qua. Per questo che dico che comunque, secondo me, il debito personale è sempre un debito negativo, perché cioè, indebitarsi per consumare innesca una spirale negativa che porta altro debito, perché poi c'è le rate da pagare ti riducono la capacità di risparmio, quindi non risparmi più, non accumuli ricchezza, ed è un circolo vizioso da questo punto di vista. Ma era interessante, Paolo, quello che hai detto prima, che no, sul discorso che effettivamente l'opinione pubblica, no, cioè confonde, fa questo processo qua, l'opinione, secondo me, è totalmente sbagliato. Perché tu dici, il mondo è pieno di debiti, Cos'è che ti dice la gente? Sì, perché il mondo è pieno di debiti perché c'è un consumismo sfrenato, ok? E il consumismo sfrenato deriva da un capitalismo sfrenato e un neoliberismo turbocapitalismo alla fusata di queste minchiate qua. È una cazzata grande come una casa, cioè, bastano queste storie qua. Non c'entra, cioè, consumismo e capitalismo non sono assolutamente la stessa cosa, né uno è funzione dell'altro, perché allora, immaginate, cioè, i due capitalisti anche nei fumetti, nei racconti storici, cioè, sì. Immaginate Paperone dei Paperoni, okay? Cioè, sì, l'immagine, esatto. L'immagine del capitalista non è che si andava a indebitare, cazzo, a strisciare la carta di credito, esatto, per comprare cazzo, una macchina di merda, no, cazzo, cioè, accumulava risparmio. È una macchietta Paperone, è un fumetto ovviamente, no? Quindi è ovvio che la sua figura di accumulatore sia anche esagerata, ok? Perché, cioè, un vero capitalista cosa ha? I suoi forzieri, ok? I suoi risparmi, i suoi investimenti, ma ha anche degli investimenti in aziende qualificate. Paperone magari apre a casa il manuale delle sue partecipazioni, il quaderno con le sue partecipazioni, ed è azionista di una marea di società. Quindi questo è il capitalista. Non è che si vantava di avere plafond astronomici sull'American Express, cazzo. No,
non è esatto.
Esatto, oppure un altro esempio, Scrooge, no? Al libro di Charles Dickens, visto che siamo proprio vicini al Natale, no? Avete visto, avrete letto anche questo libro, è uno dei capitalisti più avidi della letteratura inglese, no? È l'immagine del capitalista anche lui per l'inglese, cioè odiava il Natale. Odiava il Natale per la gioia e la smania di consumo, no? Che tutti volevano consumare, fare eccetera. Il capitalista, da un certo punto di vista, ripeto, queste due sono due forzature letterarie, ok? Per mettere il capitalista con un'immagine avida, no? Di cupidigia, cazzo. Però i presupposti fondamentali del capitalismo non è il debito. Dove cazzo l'avete letto, l'avete trovato scritto questa roba qua? I presupposti del capitalismo sono il lavoro, ok, il lavoro, il rischio, veramente, il risparmio, esatto. La parsimonia, anche che la parsimonia in queste due accezioni qua è declinata come una roba un po' ridicola, no? Perché il cazzo odia il Natale perché gli altri sono contenti, spendono, eccetera, è una macchietta. Però i presupposti del capitolo sono diversi, non è assolutamente il debito. L'opinione pubblica, che un po' in tutto il mondo, in Italia a maggior ragione, cioè di matrice cattocomunista, no? Cioè, cerca di associare le due cose, perché dalla colpa di questo mondo, cattivo mondo, il consumismo, ci stava meglio quando si stava peggio, si sono persi i valori, tutte queste minchiate qua, dando la colpa al capitalismo e al neoliberismo. Ma non è così, perché proprio, cioè, sono teorie keynesiane queste, perché cosa dice una delle tante minchiate che dice Keynes in sé, intanto, con tutti quelli che le ripetono a vanvera, no? Cioè, che l'economia è basata sui consumi.
Sui consumi, sì.
L'economia va bene quando le persone consumano, e per farle consumare è giusto che lo Stato spenda a manetta, quindi spesa pubblica a manetta, è giusto che, diciamo, stimoliamo le banche a prestare soldi a tasse, esatto, sempre più bassi, così la gente si indebita, però almeno consuma. Così riparto il consumo. Quante volte l'abbiamo sentito?
Ma è roba che purtroppo, Luca, però insegnano all'università, hai capito? Il problema è che queste teorie economiche non considerano mai il fattore umano. Il fattore umano, che poi è il motivo per cui in Europa Draghi non è mai riuscito a raggiungere il suo target di inflazione al 2%. Perché, come dice il vecchio detto, puoi portare il cavallo a bere, ma se il cavallo non beve, se non c'è una fiducia nel futuro dell'economia, tu puoi anche portare i tassi a zero, ma la gente non è che si andrà a indebitare solo per quel motivo lì. Quindi tutte queste teorie che però, ripeto, appunto, insegnano nelle università, cioè anche la maggior parte, 90%, 90-95% degli economisti studia su queste teorie qui ancora.
Assolutamente, no, mi fa ridere, cioè, eccesso di neoliberismo, tutto a colpo. Dove cazzo sta il neoliberismo? Dove cazzo sta? Cioè,
sì, ma dov'è?
È un mondo di, esatto, keynesiani socialisti, cavolo.
Sì. E credo che siamo ormai nel 2020, io credo che questo mega esperimento monetario basato su queste scellerate teorie, io credo che i nodi stiano per venire al pettine in qualche modo, ecco. Quindi,
ma sai che ieri, tra l'altro, mi ricollego a questo discorso, no? Perché, cioè, secondo me, cioè, il consumo di denaro privato, cioè del mio denaro che mi sono risparmiato prima, cioè ho lavorato, ok, ho guadagnato, ho risparmiato, magari ho anche investito, ho la mia ricchezza, spenderla è una cosa bella ed è una cosa sana, per carità, cioè, ognuno poi deve farsi i propri calci, bisogna spendere, signori, bisogna spendere, ma quello che si ha, cazzo, cioè, non quello che non si ha, sì. Quello è un consumo, quello è consumerismo, che schifo che poi la gente si incasina, ok, e si ipoteca al futuro, però il consumo di denaro privato che si è risparmiato è una cosa fantastica, ma anche perché se ci pensi, è l'unico vero modo di redistribuire ricchezza. E torniamo alle sciocchezze dell'opinione pubblica, sì. Il report di Oxfam che l'1% del mondo è più ricco del 90% e non è giusto. Cosa pensa questa gente qua? Che sia giusto redistribuire ricchezza fottendola a quelli che l'hanno creata. Cioè, questa esatto. Non è redistribuzione. A casa mia si chiama furto questo, cazzo.
Si chiama furto.
Appropriazione indebita. Cioè, che cazzo è questa storia qua? Non è questo il modo di redistribuire la ricchezza.
Sì, un esempio di esatto, ma mi sa che ci è venuto in mente lo stesso esempio.
Ho scoperto ieri, esatto, perché la Rolex, no? Che è diciamo, vende l'orologio, lo sappiamo tutti, ed è un'immagine del lusso a livello globale, è uno degli orologi di lusso, sta andando ulteriormente forte negli ultimi anni, è così. E sapevi che la Rolex è controllata dalla fondazione Hans Wildorf, che è il nome del fondatore, che è morto diciamo, negli anni 60, quindi è controllata da una fondazione che non ha scopo di lucro. Quindi la Rolex, cioè un'enorme fetta degli utili, enormi, importanti, che la Rolex consegue, ok, vengono cruciati dalla fondazione Hans Wildorf, che era tra l'altro un orfano, è rimasto orfano, quindi era anche in vita molto attento, dopo che è morto. La moglie ha creato questa fondazione per aiutare persone in difficoltà, eccetera. Quindi gli utili di Rolex, questo emblema del capitalismo, del lusso, vanno a fare beneficenza. Vanno a fare beneficenza, sì. Ma non entriamo neanche nel discorso filantropia, okay, dei grandi miliardari americani, perché questo è proprio materialmente un'azienda enorme, un'azienda con l'immagine del lusso, gran parte dei suoi utili vanno a un'associazione di beneficenza, ma non solo, perché qua il passaggio da fare è questo, la gente un po' che non capisce niente di economia, che dice, ma spendere 10-15 mila euro per un orologio è uno spreco, sono i bambini che muoiono in Africa, diciamo queste cose qua, no? Cioè, 10-15 mila euro che spendi per un orologio, che se ce li hai, perché se non ce li hai ti indebiti, sei un deficiente, chiaramente. Sì. Se ce li hai, li vuoi spendere, va bene, ma cioè, danno dal lavoro a tutti i dipendenti di Rolex, tutto l'indotto, e in questo caso qua, che è un caso estremo, vanno anche a rimunerare gli azionisti, che è una fondazione, quindi va anche in beneficenza una gran fetta di questo, è redistribuzione della ricchezza, vero, sì. Attraverso i consumi, tutti sono contenti, sia io che mi sono comprato il Rolex e sono più contento, sia i dipendenti di Rolex, che gli azionisti, la beneficenza, eccetera, tutti contenti, questa è l'economia. Ok, questa sì, è l'economia sì. Capitalistica. Tutto il resto sono minchiate stataliste, socialiste, che insegnano, ho capito che insegnano all'università e insegnano sciocchezza all'università.
Assolutamente. Sì, sì, ma è così, assolutamente. Questo è un tipo di più redistribuzione della ricchezza di così. Diverso, ad esempio, è quella roba marxista che vogliono fare in America, se andassero alla...
Sì, sì,
al governo, gente come Sanders o la Warren, lì parliamo proprio di altre cose, cioè lì
c'è una deriva ormai da quel
alla punto follia più totale. Però,
un disclaimer per tutti, no? Quando noi parliamo di queste cose qua, non stiamo parlando di politica, ovviamente, di cui non ce ne frega assolutamente, non stiamo parlando di teorie economiche, no? Teorie e pratiche economiche, stiamo parlando di politica, non ce ne frega nulla.
No, quindi, anche perché non c'è uno, mi deve dire un politico che segue
Ma mi hanno chiesto un giorno, ascolta, ma Luca, ma tu come dici cose interessanti in punto di vista economico, ma se andassi, perché non fai politica? No, perché se andassi a far politica, cioè, la prima manovra che farei è chiudere lo Stato, cazzo, quindi non potrei andare perché non mi voterebbe nessuno, chiaramente.
Spesa pubblica a zero.
Esatto, nominato presidente, cazzo, dentro, ma chiudo tutto, ragazzi, chiudiamo tutto, a posto, tutti a casa, cazzo, andate a lavorare, cazzo, finita la pacchia, quindi chiaramente no, a parte non mi voglio candidare in niente, però mi candido a Malta, cazzo, visto i casini che stanno succedendo a Malta dal punto di vista politico, chiaro, non ne parliamo, guarda. Quindi, in generale, c'è cioè, il debito, avete visto, cioè, anche nella storia, ok, ha sempre avuto un'accezione negativa. Oggi è stata stemperata questa visione negativa, ma in realtà cioè, se sei in debito verso qualcuno, immaginati anche se qualcuno ti fa un favore, che la realtà è che sei in debito, cioè sì. Sei un suo debitore. Ok, da un certo punto di vista, quindi uno dei concetti anche di libertà individuale è non dovere niente a nessuno, ok? Cercare di non dovere nulla a nessuno, perché chi non deve niente a nessuno è libero di dire quello che vuole, ok? È libero di fare quello che vuole nel rispetto della libertà altrui, non è che può, cazzo, insultare le persone, non è questo il concetto, però non ha padroni. Questo è un concetto molto, molto, molto importante di libertà su cui ho fondato la mia azienda, tra virgolette, cioè non siamo legati a nessuna banca, siamo legati a nessun centro di potere editoriale, possiamo dire quello che vogliamo, okay? Rispettando sempre le libertà altrui, ci mancherebbe, però non siamo schiavi, cosa che invece, ne abbiamo parlato anche nello scorso podcast, è un difetto comunque dell'informazione tradizionale, se ci pensi, no? Perché, ripeto, essere in debito verso qualcuno è come essere schiavi, si perde autonomia, si perde libertà. Tra l'altro, in antichità, appunto, chi non ripagava i propri debiti diventava materialmente schiavo, cioè li ripagava, cazzo, diventando di proprietà di un'altra famiglia, un'altra cosa, insomma. Paolo, adesso entriamo un po' nel discorso economico, dai, nel discorso economico e più finanziario. Come siamo arrivati oggigiorno a una situazione di sovraindebitamento così mostruosa e così elevata? Abbiamo raccontato un po' di cose già in precedenza, però vediamo un po' come siamo arrivati oggi a questa situazione qua, insomma.
Sì, parlando poi di libertà, Luca,
Sì, continuiamo.
come non parlare di debiti pubblici? Mi è venuto subito in mente quel discorso legato al MES, che è una notizia che poi avevi messo anche tu su Wikileaks la
Sì,
scorsa
no,
settimana.
c'è un articolo del blog, poi lo linkiamo da qualche parte. Sì, anzi, l'ultimo articolo, adesso stiamo registrando a dicembre del 2019, è uno degli ultimi articoli, però andatelo a cercare, insomma.
Quindi, collegandolo al discorso del debito pubblico, diciamo le politiche monetarie volte ad abbassare i tassi di interesse a zero, soprattutto in Europa, hanno fatto sì che i governi prendessero questa,
Moneta
diciamo,
gratis, moneta
questa,
gratis.
esatto, questa moneta casa la
Soldi
prendessero
gratis, soldi
soldi
gratis.
gratis fondamentalmente. Quindi hanno approfittato enormemente di questi tassi a zero, soprattutto l'Italia, per emettere più debito.
Sì, allora, questo, attenzione, va anche detto che l'enorme mole di debito pubblico italiano, nello specifico, non è nata negli ultimi anni, assolutamente, no? Cioè, il boom di spesa pubblica italiana è una pesante dinastia dagli anni 70, anni 80 e anni 90. Altre nazioni sì, effettivamente, magari per salvare le banche, parlo dell'Irlanda, del Portogallo, anche della Spagna, hanno avuto un boom del debito pubblico derivante da quello. L'Italia era già incasinata 10 anni fa. La realtà è questa. Cos'è che ha fatto l'Italia? O meglio, cos'è che non ha fatto? Non ha usato, non ha approfittato di anni di interessi a zero, okay, per ridurre lo stock di debito, perché la realtà è che in realtà è questa, cioè, ad oggi il debito pubblico italiano è ancora considerato sostenibile perché lo sta ripagando, l'Italia sta ripagando questo debito ai propri creditori, ovvero chi compra i creditori di Stato, ha degli interessi molto bassi.
Molto
Ha degli
bassi,
interessi
esatto.
molto bassi, un po' più alti chiaramente della Germania. Ricordo che la differenza tra questi due tassi di interesse, quelli tedeschi e quelli italiani, è lo spread che sentite in televisione, no? Ok, ha dei tassi comunque un po' più alti quelli tedeschi, ma comunque bassi. E quindi si doveva approfittare di questi anni con la BCE che ha aiutato in tutti i modi, sbagliando, non sbagliando, però l'ha fatto comunque, ok? Le economie nazionali. Ok, mettendo moneta sul mercato, ricomprando titoli di Stato, tutte queste cose qua, bisogna approfittarne appunto per ridurre l'indebitamento complessivo. Cioè, ad oggi il tasso italiano, cioè il rendimento del decennale del titolo di Stato con scadenza a 10 anni italiano, è all'1,39%. All'1,39% siamo arrivati anche più in basso. Cosa
Che
succederebbe
comunque è una
allora?
distorsione incredibile, Luca, perché la Banca Centrale Europea, cioè, ha creato una distorsione assurda, perché se tu consideri il rischio paese, il titolo di Stato decennale italiano non dovrebbe rendere l'1,39, dovrebbe rendere molto di più, ma guarda anche ai titoli di Stato greci, cioè si è completamente eliminato il premio al rischio, cioè hanno eliminato completamente la percezione del rischio di un paese, su un paese, quindi si è creato questo binomio in Europa, banche centrali, governi, dove i tassi a zero delle banche centrali hanno avvantaggiato tutto tranne i cittadini privati. Cioè, perché appunto il cittadino privato, non avendo fiducia nel futuro, anche se ha i tassi a zero, non è che va a prendere a prestito.
Ma anche perché non si è creata ricchezza vera, il reddito non si è creato. Beh, i redditi degli italiani sono ridicoli, sono bassissimi i redditi. Cioè, in Italia una persona che guadagna, adesso mi sentirà la gente, cazzo Lixi, no, io rispetto per tutti, io vengo da una famiglia assolutamente modesta, ho lavorato come dipendente tanti anni, però la realtà è che ad oggigiorno uno stipendio di 1.300, 1.400, 1.500 euro, che è un po' la media, anche se guardi i dati, è molto basso. Ma non è che c'è niente di strano, cioè, se guardi comunque quanto costano le cose, è molto basso. Una casa, un appartamento in una città come si deve, cioè, ti costa 1.000 euro e ne prendi 1.300, cioè, capisci bene che non ci siamo. Quindi perché non si è creata ricchezza, cioè, non è l'economia è andata, l'economia è un cacciatore, l'economia se non viene creata ricchezza, e la creano i privati, la creano le aziende, la ricchezza, non la crea la moneta a tasso zero delle banche centrali, cioè.
E più che altro quello che i banchieri centrali, che appunto basano i loro studi e le loro teorie sulle teorie keynesiane, non capiscono che l'economia si muove con una cosa che nessuno considera, che si chiama fiducia. Se non c'è fiducia nel futuro, possono prendere a zero quanto gli pare, non possono dare i soldi a tasso zero quanto gli pare, ma nessuno prenderà mai a debito. Anche perché sembra quasi che uno prenda i soldi a tasso zero e i soldi non glieli devi ridare. Cioè, i soldi comunque vanno ridati, esatto, anche se a tasso zero. Quindi questo si è creato un cortocircuito banche centrali governo. Uno esiste perché esiste l'altro. Il problema però, appunto, come dicevamo prima, è che nel momento in cui, se i tassi in questo momento ad un certo punto aumentassero, che cosa succederebbe? Succederebbe che i costi di rifinanziamento per pagare quei debiti esploderebbero. E quindi avete visto perché, vedete perché, le banche centrali sono intrappolate. Quando si dice le banche centrali sono intrappolate, cosa vuol dire? Significa che se in questo momento, con la mole, con lo stock di debito che c'è in giro per il mondo, aumentassero i tassi di interesse in questo momento, i debiti esploderebbero. È la stessa cosa.
Cosa è successo semplicemente l'anno scorso alle prime ventate di rialzo tassi negli Stati Uniti, e un anno fa esattamente, era dicembre 2018, ti ricordi, no? Sotto Natale, il peggior dicembre, eccetera, avevano paventato, fatto qualche minimo rialzo dei tassi, cazzo, borse a meno 20, perché chiaramente viene vista con paura questo innalzamento tassi. Ma da questo punto di vista, poi ti lascio continuare Paolo, perdonami, basta semplicemente anche ricordare il 2011 italiano. Sì. Il 2011 italiano, che c'era il governo Berlusconi, cioè il tasso di interesse, il tasso di rendimento, cioè gli interessi a cui l'Italia, okay, si sarebbe indebitata, era arrivato al 6-7%, ecco. La realtà è che ci sono dei spazi riservati dove si dice che lo Stato stava per avere difficoltà a pagare gli stipendi.
Lì si è rischiato. Poi,
ma la gente si dimentica in fretta. No, perché io ci ho guadagnato anche un po' di soldi, ho comprato. Ho capito, è rischiato che c'è un default. E non vuol dire che il giorno dopo necessariamente, cazzo, non ci sono più gli ospedali, non ci sono più le scuole. Vuol dire che verrà fatto. Questo è solo questione di tempo. In realtà, una ristrutturazione del debito, ok, con dei tagli modello. Cioè, abbiamo visto anche l'esempio della Grecia, non è che è successo 100.000 anni fa, o è successo a Kuala Lumpur, cazzo, è successo in Grecia, qui vicino, che taglio delle pensioni, taglio della sanità, taglio dell'istruzione. Ma questo sta avvenendo anche, l'ho scritto anche in un articolo di ieri, no? Sta avvenendo anche in modo silenzioso. Perché se tu guardi, cazzo, tutte le statistiche, cioè sulla scuola pubblica, l'Italia, porca puttana, cioè, sempre agli ultimi posti, che la gente non sa più leggere, non riesce a capire, legge, non capisce, non ha competenze matematiche, cioè, questa è la scuola pubblica che è disastrata, cioè, punto e basta. Sì. Che non vuol dire che gli insegnanti sono degli imbecilli, insegnano, ma non c'entra niente, come i medici, perché io attacco la sanità pubblica, ma i medici sono lo so che ci sono dei medici fantastici, come degli insegnanti magari un po' meno, però dei medici fantastici, eccetera, però che c'entra? Cioè, vengono pagati poco, e poi la realtà è che il servizio erogato al cittadino è una merda, cioè mediamente, perché ci sono delle eccellenze, poi la gente dice così, ho capito, mediamente fa schifo, cioè,
delle nicchie, sì, poi le eccellenze, cioè, l'italiano paga sono private, sì,
la paga tre volte la sanità, la paga, sì, cioè, con le tasse, che cioè, le tasse. In questo grande calderone tasse e imposte, questo grande calderone di spesa pubblica, le paga col ticket, a meno che non sia proprio senza reddito, no? O faccia finta di essere senza reddito, no? Come il reddito di cittadinanza, e poi le ripaga perché se ha davvero qualcosa o di urgente o di un attimino preoccupante, va in privato, tra l'altro facendo turismo sanitario, perché c'è un enorme, cazzo, esodo dal sud al nord per curarsi. Sì. E allora, secondo me, gli ospedali del sud non è che siano proprio questa grande eccellenza, se la gente poi cazzo fa, è disposta a sobbarcarsi il viaggio per andare nella clinica privata del nord o addirittura all'estero per chi ha...
All'estero addirittura, esatto, ma anche per le spese... Certo. Sì, sì, per le spese del dentista ci sono delle differenze anche a parità di servizio, stiamo parlando di a parità di servizio, ma ci sono delle differenze di prezzo epocale, quindi sì, cioè il discorso esatto è proprio questo qui, quindi io non oso immaginare nel caso in cui magari il costo, cioè di fatto è se poi il costo di rifinanziamento del debito poi va ad aumentare, quel costo lì chi è che lo va a ripagare?
Bravo, bravo, bravo.
La domanda è quella, cioè dopo lo Stato cosa deve fare? Le solite cose a cui siamo abituati, quindi aumento delle tasse, tutto questo.
No, e in questo si inserisce tutto la polemica sul MES, no? Il meccanismo europeo di stabilità, che ormai è diventata chiaramente una questione politica, anche perché è politica, cioè sono discorsi tra Europa e Stato italiano, ma cioè, la realtà è che quando prima ho detto, no, che il debitore diventa un po' schiavo, ed è così tendenzialmente.
È così, sì.
Però conviene indebitarsi di più, così il problema è del creditore. Ho capito, però il creditore magari ci perde un po' di soldi, per carità, fa una ristrutturazione del debito, eccetera. Però anche il debitore non è che se la passa molto bene. Cioè a essere, immaginati un privato essere segnalato nelle banche dati, non può più far nulla, cazzo, non è una situazione politica, il creditore ci perde qualcosa, rinuncia a una parte del suo credito e vaffanculo. Il debitore è un reietto da un certo punto di vista, okay? E questo vale anche per gli stati, perché cioè l'Argentina, che è fallita una marea di volte negli ultimi anni, ha sempre più difficoltà giustamente a finanziarsi, e lo deve fare a dei tassi sempre più elevati, perché anche questo meccanismo non è molto chiaro nell'opinione pubblica, ovvero che cioè, quando è c'è un discorso di merito creditizio, pensiamo anche a un privato. Hai detto prima giustamente che se il cavallo non vuol bere, cioè hai voglia di l'asino non vuol bere o il cavallo, cos'è? Asino o cavallo, non mi ricordo.
L'asino. Ha voglia di farlo bere, sì.
O di metterli di fronte alle cose, no? Ti scalcia e si incazza. Secondo me un po' anche per il privato, ma sul privato c'è anche un altro discorso. Immaginati appunto un privato che può anche indebitarsi a tasso zero. Hai visto, no? Sì. Cioè, cioè, i mutui a tasso zero.
I mutui, esatto.
Negativo. Ma se uno non gli serve questa roba qua, o comunque appunto non ha fiducia che domani avrà sicurezza di reddito oppure guadagnerà di più, perché cioè, non si indebita comunque, perché ha paura che domani non riesce a rimborsare il capitale, perché signori, cioè, tassi a zero non vuol dire che il capitale non deve essere rimborsato, ok? Però, li usi, però poi devi anche renderli, e se pensi che domani andrà peggio, che è un po' quello che pensano tutti, ma non perché siano scemi la gente, o perché non sia fiduciosa, eccetera. No, perché vede che i redditi sono stagnanti, ok? Cioè vede che l'economia è reale, e l'economia reale vuol dire azienda, cioè è stagnante, ok? Non tutti, non dappertutto, quello che vuoi, però in generale non è che sia proprio questo boom economico come aveva promesso il teorico Di Maio, ragazzi, all'inizio, l'anno scorso, no? Prepariamoci al boom economico, intendevo il boom nel senso di esplosione.
Sì, il boom dall'altra parte.
Esatto. E quindi no, esatto, cioè un debito rimane sostenibile, o comunque agli occhi del creditore e anche dei futuri creditori, quindi chi ti dovrà prestare soldi domani, rimane sostenibile anche con i tassi di interesse sono sotto controllo, come oggi lo sono per colpa di, ripeto, politiche spregiudicate delle banche centrali che volevano cercare di ravvivare l'economia, invece hanno ottenuto un'enorme bolla sull'obbligazionario, okay, sì. Anche sull'azionario ovviamente, parliamoci chiaro, e quindi così insomma. Sì, quando questi tassi si rialzeranno, non si sa quando, potrebbe essere fra 10 anni, non lo so perché se ne parlava tanto, però arriverà un momento in cui si rialzeranno e alcuni debiti diverranno insostenibili e dovranno essere ovviamente ristrutturati, che è quello di cui stanno parlando appunto nel meccanismo europeo di stabilità, per capire un po' come attivare delle politiche di emergenza nel caso in cui tutto vada fuori controllo, che ripeto, da un certo punto di vista è solamente questione di tempo anche.
Sì. E più che altro è una questione di tempo, e più che altro appunto come hai detto tu adesso, non è che succederà tutto in un mese, boom, scoppia tutto il debito pubblico mondiale, non esiste queste cose qui. Io anzi vorrei dire anche che se una persona riesce a capire come funzionano queste dinamiche, può addirittura trarci un vantaggio, perché è chiaro che tutte questi, diciamo, come si può dire, questo caos che c'è a livello mondiale, ma non solo economico, anche politico, sociale, perché si vedono dinamiche interessanti, dinamiche che sono sempre successe nella storia, quindi ad esempio una crescente sfiducia delle persone nei confronti dei governi sì, centrali, per fare un esempio. Queste dinamiche nella storia comunque hanno sempre creato flussi di capitale. Quindi io volevo proprio soffermarmi su questo fatto qui, perché è chiaro che nessuno appunto sa la crisi che cosa colpirà, quando ci sarà, però in una crisi non è che cioè ci sono anche delle opportunità, ecco, questo volevo dire, ci sono anche delle opportunità, quindi noi ad esempio all'interno dei Rix Files, perché io poi punto sempre su quello, Luca, perché è quello il mio occupo, di quello,
certo,
quindi
certo,
sulle singole azioni io credo che ci saranno delle opportunità, soprattutto in Europa appunto, dove è un po', sì, ci sono le criticità, sono un po' più diciamo importanti. Io credo che sì, si potranno creare flussi di capitale, di denaro, cioè che uscirà da alcune asset class verso altre asset class, perché dovete considerare sempre una cosa, che il capitale, soprattutto i capitali grandi, non sto parlando dei piccoli capitali, i 20-30 mila euro, sto parlando dei miliardi, dei centinaia di miliardi di euro investiti, questi capitali, la prima cosa che cercano non è il guadagno, non è il rendimento.
La prima sono già ricchi, che cercano, cioè, mica vogliono ricchi. Diventare ricchi. No?
Il ricco, la persona che ha 200, 300, 400 milioni, ma anche una persona che ha 10 milioni di euro, ad un certo, in una crisi non vuole guadagnare, in una crisi vuole proteggere quello che ha. E quindi io credo che chi riuscirà a capire questa cosa, cioè proteggere prima di guadagnare e capire cosa bisogna fare per proteggere quel capitale, allora io credo che potrà sfruttare tante occasioni, come tra virgolette purtroppo è stato nella storia, cioè la storia è fatta di vincitori e vinti, ok? Quindi nel 2008, come abbiamo visto, c'è purtroppo tantissima gente che diciamo ha subito quella crisi, però c'è anche altra gente che, avendo capito che cosa stava succedendo, poi ci ha anche guadagnato sopra.
Cioè, quindi, ma questo passa anche da una comprensione della realtà economica, cioè, l'abbiamo detto prima, no? Cioè, anche semplicemente capire come funziona veramente il capitalismo, che si basa su pilastri, ripeto, fondamentali come il lavoro, il guadagno, il profitto, ma fatto bene, fatto onesto, ok, fatto senza rubare alle persone, come questi immagini, e non indebitandosi e cose così, anche semplicemente capire questo, che vuol dire anche, io punto invece sull'exit strategy, però no, vuol dire anche semplicemente avere sotto controllo le proprie finanze, non sovraindebitarsi, spendere il giusto, capire dove vanno a finire i soldi, ok, tutta questa cosa qua, questo è un modo comunque di prosperare, ok, anche nel casino finanziario, sì, che potrà capitare, perché ricordiamoci anche questo, abbiamo parlato anche la volta scorsa, cioè l'economia è ciclica, purtroppo è ciclica, nel senso, perché questo ciclo di boom and bust, quindi una crescita, ok, inflazione e deflazione, espansione e recessione, tutte queste cose qua sono i vari cicli, ok, motivati dalla possibilità concessa prima ai governi, poi alle banche centrali, di inflazionare o deflazionare, ok, questa cosa che non dovrebbe essere così, la realtà è questa, non dovrebbe essere così, però è così. E avere cognizione di causa di questi argomenti qua, cioè capire come funziona il mondo economico, capire come prosperare, che ripeto, non vedo altri modi di prosperare che lavorare, cioè acquisire competenze, prima cosa, ok, mi ricollego al discorso del debito studentesco, di ragazzi, ho capito, sono indebitati, per carità, alcuni vanno anche in bancarotta, cazzo, anche prima di iniziare a lavorare, non è fantastico, però è gente che comunque si è indebitata per studiare e acquisire competenze, per me è comunque meglio di chi si indebita per comprarsi il SUV di merda con i paracerchioni e gli alettoni per andare a sgommare lì al paesello e fare il coglione così, quindi meglio così. Quindi acquisire competenze, ok, acquisire poi anche una giusta mentalità di rischio, quindi saper rischiare, ok, avere aumentare la propria tolleranza al rischio per poter rischiare per avere di più, lavorare sodo poi, perché c'è anche questo discorso qua, non è che vedo tutta questa grande voglia di lavorare, che cazzo, ti aspettando, hanno fatto un concorso da poco, a Vicenza, vabbè, tutti i concorsi pubblici, tipo 20.000 candidati per 30 posti, cazzo, cioè, una roba atroce, quindi lavorare sodo, rischiare, risparmiare e investire, cioè, questo è come cioè, i grandi segreti della finanza. Non ci sono segreti. Il segreto non è che non ci sono segreti. Che bisogna fare queste robe qua per rendersi antifragili rispetto alle politiche delle banche centrali, i governi, eccetera. Questo è assolutamente da fare. Non tutti possono farlo a vario livello, per carità, però comunque la mentalità da tenere è assolutamente questa. Se no, si va a aspettare che le banche centrali non si sa come cazzo facciano uno schiocco di dita ed eliminano tutti questi enormi debiti, diventino prestatori di ultima istanza e poi cazzo cosa fanno? Cartolarizzano i debiti e li vendono agli alieni, cazzo.
Sì, non esiste, o l'helicopter money, non esiste.
Fanculo, allora l'helicopter money. No, perché poi in realtà, sono, vedi, poi mi arrabbio veramente, cazzo, no? È colpa del neoliberismo, poi vedi che allora sono tutti keynesiani, tutte le università, banche d'affari, eccetera, e addirittura, cioè, anche in America, che è parte del capitalismo, sta emergendo la MMT, non dico parolacce, abbiamo già detto troppe, quella teoria folle della MMT, e si sta affermando. Pochino, perché magari viene gonfiata, perché no, non è che sia così diffusa a livello accademico, grazie a Dio, però comunque già qualcuno si chiede effettivamente, metti, può essere una soluzione per avvivare l'economia, questa cosa qua di cui abbiamo parlato prima. Quindi i debiti, tipo, cioè, sul totale dei debiti non abbiamo possibilità di intervenire. Volevi dire qualcos'altro, Paolo?
Sì, esatto, volevo chiudere proprio su questo discorso qui, e cioè di concentrarsi appunto su quello che una persona può controllare, quindi appunto mi rifacevo al discorso che dicevi prima, e cioè avere una strategia che può essere un'ancora di salvezza, un porto sicuro in un mare in tempesta, e diciamo conoscere queste dinamiche, perché è importantissimo, perché queste, cioè non è il tweet di Trump che muove il mercato, sono queste le dinamiche che muovono i mercati finanziari, e appunto concentrarsi su quello che una persona può controllare, anche a livello di vita personale, passando da guardando i propri investimenti, quanto sta pagando, magari che paga, non si rende conto che sta pagando il 5-6% all'anno di costi, passando da una semplice assicurazione sulla vita, che se magari uno per sfortuna succede qualcosa, magari la famiglia non va sotto un ponte, cioè concentriamoci su queste cose qui e poi e conosciamo il resto delle dinamiche, però non ci facciamo una malattia su questa cosa, perché purtroppo ci sono cose che noi non possiamo controllare, cioè se io penso tutti i giorni, ma tanto adesso scoppia tutto, viene giù tutto, mi disinconcentro dalle cose sulla quale io posso agire e mi concentro su cose sulla quale io non ho assolutamente il controllo di fare nulla. Bravissimo. Quindi questo è, io credo che sia questa la chiave di lettura, certo, per sopravvivere, diciamo, ai prossimi 10 anni, perché io...
Ma non solo sopravvivere è prosperare.
A meno che, Luca, il discorso è questo qui, poi quando leggi poi alcuni blog catastrofisti...
Per prosperare prima bisogna sopravvivere, no? Quindi anche
ecco, esatto, il discorso è questo. Io non credo che, sai che adesso poi uno poi legge queste notizie economiche, ci sono diverse opinioni, io... Dico una cosa, io non credo che siamo di fronte, i problemi ci sono, chiaramente non è tutto perfetto, è chiaro, io non credo che siamo di fronte a un medioevo globale, come alcune persone possono, alcuni terroristi possono far pensare, io credo che ci sarà chiaramente una fase di crisi, chiaro, ma io credo che dopo questa crisi comunque, che questa crisi venga superata. Che questa crisi venga superata come ha sempre fatto il mondo e come ha sempre fatto l'umanità. L'umanità nel corso della storia ha superato qualsiasi difficoltà, malattie, guerre mondiali, di tutto e di più, recessioni, certo, crisi. Quindi io credo che una persona adesso debba concentrarsi sul lungo periodo, cioè da qui a 10 anni, perché io credo che la società che arriverà da qui a 10 anni sia migliore di quella di oggi, in particolare... ci sono delle cose, c'è un sottobosco di altri argomenti, di altre cose, di persone che sono impegnate tutti i giorni a migliorare la vita di tutti noi, e io quindi credo che l'obiettivo personale
debba essere quello appunto di accumulare competenze, accumulare più possibili competenze, certo, per vivere al meglio il mondo di domani, la società che verrà fra 10-15 anni. Poi io non lo so nessuno.
Guarda,
poi io...
Paolo, ne parlavamo l'altro giorno, no? Con un caro amico, ero a Milano per un corso con un po' dello staff, ne parlavo con un caro amico su questo discorso qua. Cioè, la realtà è che cioè, i nostri genitori, ok, quando erano bambini, cioè, non avevano il bagno in casa spesso. Cioè, capisci? Cioè, vivevamo in realtà dove comunque eravamo enormemente più poveri. Quindi io vorrei capire oggi che c'è questa che poi è un discorso di fiducia o di sfiducia. Cioè, torniamo al discorso, no? Cioè, le persone oggi sono un po' demotivate, un po' tristi, perché poi non si capisce perché, perché la realtà è questa, perché comunque veramente Rockefeller, cazzo, l'uomo più ricco del mondo, cioè a fine 800 eccetera, con una quantità di denaro mostruosa per i tempi, in realtà è che per fare New York-Londra, cazzo, andava, cioè, rischiava la vita su dei trabiccoli, cazzo, cioè che rischiava di cadere, l'aria condizionata c'era, era agli albori in determinati, sì, posti, sì, sì, sì. Del dentista, cazzo, immaginate che strumenti usava il dentista, cazzo, cioè, rischiava di morire per delle malattie che abbiamo debellato, in realtà è questa, cazzo.
Io, esatto,
centinaio di anni fa, non 12 milioni, cazzo, dei nomi della presa, cent'anni fa l'uomo più ricco del mondo aveva delle difficoltà, ma anche, ripeto, gli anni 40 e 50, guerra dopo guerra, cazzo, in realtà è questa, cioè, in realtà sui povertà è enormemente più elevato, ma gli anni 70-80 si stava meglio, io mi concedo, cioè, anche gli operai, come si cambiavano la Golf ogni due anni, e ho capito, però era un sistema economico viziato dai debiti che stavano stipulando e che dobbiamo rimborsare oggi, punto, esatto. E questo è un discorso, io so, il movimento anche, questo fa ridere, tipo i meme che stanno circolando su internet negli Stati Uniti più che altro, quello OK Boomer, no? Che,
ok, dello baby boomer,
esatto, perché comunque c'è tutta la generazione dei baby boomers, e non è un discorso di guerra tra generazioni praticamente, però è assolutamente evidente che la generazione prima della nostra, noi abbiamo 30-35 anni, no? Per chi, quanti anni? No, te sei più, quanti anni hai te, Paolo? Non mi ricordo più,
30.
Qualcuno in più, però siamo di quella generazione là. In realtà è la generazione precedente, no? Ha vissuto la propria, diciamo, maturità professionale in un periodo viziato da spesa pubblica, dall'inizio veramente del problema del debito di cui abbiamo parlato oggigiorno, sì. Ok? Quindi sì, in quel momento là, per carità, hanno goduto, ne hanno approfittato giustamente, attenzione, sto, sì, facendo la colpa così, però adesso, cioè, questa è la generazione dei baby boomer, no? Che ora magari si sentono anche in determinate circostanze autorizzati a dare consigli, eccetera, ho capito, però. E quindi in America c'è questo OK boomer, che vuol dire, ho capito, però, cioè, te hai vissuto in un momento storico completamente diverso, non rompere i coglioni, cioè, nel senso, sì, OK boomer è la risposta dei millennials o addirittura dei più giovani, no? Cioè, sì, ho capito che te, però, cioè, vi siete magnati tutto, direbbero un po' da noi, perché il debito è anche stato origine, cioè l'origine del debito è stata quella, comunque, effettivamente.
Ma poi veramente, Luca, oggi possiamo trovare, chi è che può trovare qualche giustificazione oggi al fatto che non può raggiungere qualsiasi obiettivo? Cioè, io per dire, oggi una persona, più o meno l'istruzione, va in una biblioteca, ci sono, non ti basta una vita per leggere.
Ma anche stando su internet, anche senza andare in biblioteca.
L'istruzione, la conoscenza è quasi libera per tutte le persone, il tempo di fare le cose ci sono. Se una persona mediamente ha un medio stipendio e una famiglia, diciamo, in una situazione stabile, quindi non tragedia a livello familiare, che giustificazione può dare al fatto di non fare una determinata cosa? Quindi, è come dicevo prima, è chiaro che ci sono delle criticità, non è che il mondo è perfetto, però da molti punti di vista io sono molto contento di vivere in questa era qui, in questa era in cui molte comodità sono accessibili a tutti quanti, e i dati dicono che, ma stavo leggendo un libro, si chiama Factfulness, sì, che appunto snocciola tutti questi dati sul fatto che nonostante tutte le percezioni negative che ci sono in giro per il mondo, perché chiaramente i media bombardano solo su quello, non tirano mai fuori, certo, la notizia positiva, e il libro tira fuori tantissimi dati sul fatto che il mondo anno dopo anno comunque migliora, nonostante, sì, tutto, migliora enormemente. E quindi è questo.
Ma anche nei paesi in povertà, c'è visto il percentuale di persone veramente povere, quelle che vivono con meno di un dollaro, è in costante declino. Non è che vengono eliminate, ho capito. Ma perché questo, guarda, è un altro degli effetti collaterali del capitalismo. Cioè il capitalismo cosa è? Cioè, creare più ricchezza per tutti, che la ricchezza non è mai uguale, ma perché non siamo uguali come competenze, attitudini, eccetera. Vuol dire che il ricco diventa sempre più ricco, e va bene così, e vuol dire che il povero però diventa meno povero. Attenzione a questo. E se poi c'è dell'invidia sociale, perché c'è il mega triliardario, eccetera, però non guardi che tu nel frattempo, cazzo, puoi viaggiare dove minchia vuoi, cioè, fare quello che vuoi, cioè, concederti lussi che anche i più ricchi di 100 anni fa non potevano, era quella invidia. Quella è invidia, perché ma lui c'ha 10.000 triliardi, se li hai guadagnati.
Anche perché, come dicevamo prima, riguardo al discorso di Rolex, non considerano mai che questi miliardari, o che la maggior parte sono filantropi, hanno associazioni benefiche, quindi fanno del bene a tutto spiano, più di qualsiasi altro governo al mondo sicuramente, è gente che ha il controllo di conglomerati industriali enormi. E di quei conglomerati industriali, chi è che ci lavora? Ci lavorano persone comuni, quindi c'è questo cortocircuito mentale, cioè non è che io vado a comprarmi, uno va a comprarsi del lusso Louis Vuitton o Gucci e quella borsa lì, chi è che la fa? Cioè nel negozio chi è che ci lavora? Cioè non è che ci lavorano degli automi, quindi comunque è una cosa, se la ricchezza mondiale aumenta in generale, comunque ne ha beneficio tutto il mondo, c'è qualcuno che ne ha più beneficio, altri ne hanno beneficio, ma comunque migliora in toto la situazione.
In base alle sue competenze, in base alla sua capacità di assumersi del rischio, perché non è solo un discorso di competenze, no, se no c'è un discorso, io ho studiato, poi non sono pagato abbastanza, è un discorso anche di assunzione di rischio.
Che è
un'altra dei presupposti fondanti del capitalismo, al contrario del debito, come abbiamo spiegato all'interno di questa lunga puntata. Che dici Paolo, ci teniamo qualcosa per le prossime puntate? Ne avremo anche da dire, perché quando partiamo poi si parte il...
Quindi parte l'embolo e non finiamo più. Speriamo di aver snocciolato tutti gli argomenti, poi comunque chiaro Luca, qui si potrebbero aprire il matriosche, ci sono poi diverse sfaccettature e diverse, come si può dire, diverse sfumature di ogni singolo argomento, però appunto non potendo far durare il podcast 12 ore...
Facciamo la maratona podcast.
Facciamo la live, partiamo
30 ore per il podcast. Raccolta in beneficenza e poi diamo tutto in beneficenza.
Tiriamo fuori tutto.
Va bene. Grazie a tutti per essere stati con noi. Alla prossima puntata del podcast. Ciao Paolo, ci sentiamo alla prossima.
Ciao a tutti.